incontri con la Fondazione Milchanou.
Gentili ascoltatori, da parte di Paola Borgnino ben ritrovati, ben ritrovato anche ad Alessandro Celi.
Buongiorno a tutti.
Continuiamo ad analizzare la Prima Guerra Mondiale per scoprire eventuali paralleli tra la situazione del 1914-18 e quella attuale. La scorsa settimana abbiamo parlato della globalizzazione dell'economia e della finanza agli inizi del Novecento. Oggi quale argomento trattiamo?
Oggi parliamo ancora un po' di finanza e di economia, ma sotto l'aspetto della concorrenza tra stati, ovvero quale era la situazione di conflittualità economica, di concorrenza economica che portò appunto poi allo scoppio del conflitto.
Perché ci sono analogie con la situazione di un secolo fa?
Potrei dire in maniera abbastanza banale, ma non troppo, che nel 1911 l'Italia combatteva in Libia perché era sbarcata e voleva fare della Libia una propria colonia, e nel 2011 l'Italia combatteva di nuovo in Libia perché ha fornito sostegno logistico alla coalizione dell'ONU che è intervenuta appunto nella guerra civile che ha portato alla caduta e alla morte di Gheddafi. Allo stesso modo, guardando ancora più vicino a noi, non appena la crisi in Crimea in Ucraina è scoppiata, tutto sommato la stampa, almeno italiana, ha fatto immediatamente riferimento alla guerra di Crimea del 1853-55. Quindi dei punti di contatto proprio epidermici li individuiamo subito. E tutto questo deriva da un motivo invece un po' meno banale, cioè la geografia determina comunque le azioni degli uomini, e finché non cambia la geografia fatalmente esisteranno delle zone di attrito che a distanza di secoli, di decenni, continuano a essere teatro di conflitti.
Fra pochi istanti faremo anche qualche esempio, restate con noi. Alessandro Celi, alcuni potrebbero pensare che i vari eventi che hai elencato prima siano soltanto delle coincidenze. Ci puoi fare degli altri esempi?
Di nuovo, prendendo dalla cronaca di questi ultimi anni, potremmo citare anche l'Afghanistan. L'Afghanistan è sempre stato in qualche modo oggetto del desiderio da parte di tutte le potenze confinanti: l'Iran, la Cina, la Russia, l'India e l'Inghilterra, nel momento in cui l'Inghilterra controllava l'India, e questo per un motivo assolutamente geografico. L'India è circondata da montagne a nord, e il passaggio principale per aprirsi verso l'Iran e verso l'Asia centrale è rappresentato appunto dall'Afghanistan. Quindi chi controlla l'Afghanistan in qualche modo controlla le vie di accesso tra il mare e l'Asia centrale. E questo fa sì che l'Afghanistan diventi in qualche modo un campo di battaglia o un territorio di transito necessario. Tornando alla Libia, che abbiamo citato prima, la Libia non è soltanto petrolio, ma è anche una porta tra l'Africa e il Mediterraneo, e tra il Mediterraneo occidentale e il Mediterraneo orientale. Non dimentichiamo che qui sorgevano già porti dei Fenici, dei Cartaginesi, e da qui partirono famiglie come quella dei Severi, che divennero poi famiglie imperiali romane proprio grazie alla ricchezza che avevano accumulato nei commerci nella zona.
Stai parlando quindi di un'importanza storica di lunghissimo periodo.
Esatto, noi oggi siamo un po' abituati a oggi, in generale l'uomo ha la memoria corta, tende un po' a ricordare la cronaca degli avvenimenti più recenti e a dimenticare invece che ci sono costanti che si ripetono nel tempo, e proprio queste vanno investigate.
Quanto dici mi ricorda un po' la famosa massima latina che vuole la storia maestra di vita, invece.
Sicuramente i latini erano molto attenti a questo aspetto, e che noi oggi, con la nostra vita molto molto frenetica, molto rapida, tendiamo molto a dimenticare, basandoci sull'emozione del momento, sulla cronaca e non sulla storia. Viceversa, è proprio facendo il paragone tra quanto avviene oggi, quanto è avvenuto 100 anni fa e quanto è avvenuto anche secoli addietro, che possiamo trarre utili insegnamenti per il nostro futuro.
E allora, nel caso della Prima Guerra Mondiale, quali sono le indicazioni che si possono trarre?
Ho detto prima che avremmo parlato ancora un po' di economia, e di tutti i motivi per cui la guerra mondiale scoppiò, uno dei principali, oltre al nazionalismo, al quale dedicheremo poi una prossima puntata, era quello della concorrenza economica tra il Regno Unito, quindi diciamo l'Inghilterra, e l'impero tedesco. Concorrenza economica che all'epoca sembrava, poteva apparire strana, perché la Gran Bretagna era padrona dell'impero più grande che si fosse mai visto fino a quel momento e possedeva quasi una metà delle terre emerse in qualche modo. In realtà all'inizio del Novecento la Gran Bretagna era già stata superata dal punto di vista del prodotto interno dalla Germania, che si affacciava appunto al mondo come prima potenza industriale.
Ma approfondiremo questo aspetto fra qualche minuto. Dicevamo prima, Alessandro, della Germania come potenza concorrente del Regno Unito.
Sì, secondo la concezione economica del tempo, uno stato industriale europeo, perché in quel momento di questo si parlava, era obbligato in qualche modo a possedere delle colonie sia per avere delle materie prime a basso costo sia soprattutto per avere un mercato sicuro per i propri manufatti. Ora la Germania si era affacciata tardi sul mercato coloniale, perché era diventata uno Stato unito soltanto nel 1871, quando di fatto la Gran Bretagna aveva già attuato la maggior parte della sua espansione coloniale. Per questo la Gran Bretagna, ultimo o penultimo arrivato, faceva un po' la voce grossa e soprattutto cercava di sviluppare un potenziale navale, quindi una marina non solo mercantile ma anche militare, in grado di sostenere la concorrenza inglese. Questo scatena una serie di conseguenze che vanno molto lontano, la principale della quale fu quella, la scelta di Winston Churchill, che nel 1911 era stato designato primo lord dell'ammiragliato, potremmo dire il ministro della marina militare, e aveva fatto una scelta veramente epocale. Aveva deciso di riconvertire tutta la flotta inglese dalla propulsione a carbone, quindi con il vapore sviluppato dalla combustione del carbone, a una flotta con propulsione a nafta, quindi mettendo il petrolio al centro. Questo ebbe come conseguenza importantissima il fatto che il Medio Oriente, che era visto come il grande serbatoio petrolifero mondiale, diventasse a quel punto strategicamente fondamentale. Quindi da una rivalità di tipo economico tra Germania e Inghilterra si ha come conseguenza il fatto che l'Arabia Saudita, che non esisteva ancora, diciamo la penisola arabica, i paesi che la circondano, diventano il centro dell'economia mondiale, cosa che in qualche modo rimane fino a oggi.
Quello che ci racconti rappresenta sicuramente una prospettiva interpretativa interessante sul secolo scorso. Ci sono però degli elementi di confronto che riguardano più da vicino l'Italia?
Beh, anche qui, guardando quanto è successo nel 1914, o nel decennio precedente al 14, e la cronaca più vicina a noi, non possiamo non parlare della penisola balcanica. Nel 1914 la penisola era suddivisa tra i domini asburgici, gli attuali stati di Slovenia, Croazia e Bosnia e Erzegovina, il Regno di Serbia e gli stati nati dalla disgregazione dell'impero ottomano, Albania, Grecia, Bulgaria, Romania. Stati che tra il 1911 e il 14 scesero tutti in guerra l'uno contro l'altro almeno in due occasioni. E la conflittualità balcanica si sarebbe riproposta poi durante la Seconda Guerra Mondiale, con le guerre partigiane in Grecia e in Jugoslavia, che diventano anche guerre civili e danno origine a una situazione estremamente complessa, e di nuovo alla fine dell'impero sovietico, quindi negli anni 90 del Novecento, con la guerra nell'ex Jugoslavia, i cui effetti durano ancora oggi.
Prima della pausa musicale ci hai riferito della conflittualità balcanica e si tratta sicuramente di una conseguenza di rivalità preesistenti.
Assolutamente sì, ma bisogna ricordare che gli stati balcanici decidono in qualche modo di scendere in guerra perché spalleggiati dall'una o dall'altra delle grandi potenze del tempo. La Serbia, che ha questa aspirazione egemonica, quindi di comando, di controllo su tutta la penisola balcanica, lo porta avanti questa azione perché in qualche modo sa di avere le spalle coperte dalla Russia, altrimenti l'impero asburgico se la sarebbe mangiata in 4 e 4-8. Ma l'elemento che rende attuale il conflitto del 14 è proprio questo concetto di rivalità tra stati. Come detto, il Regno Unito e la Germania erano concorrenti sul piano economico, quindi sul piano coloniale e di conseguenza su quello militare. A questo proposito mi piace ricordare l'analisi svolta da un italiano, Giovanni Arrighi, che è scomparso alcuni anni fa e che ha lavorato negli ultimi 30 anni della sua vita alla Johns Hopkins, una università statunitense. Arrighi, che di formazione era un economista, ha studiato i cicli economici sul lungo periodo e ha individuato 4 grandi cicli che si susseguono dal 300 ad oggi, quindi potremmo dire dalla nascita dell'economia capitalistica così come la conosciamo fino ai giorni nostri. Arrighi cosa dice? Dice che questi 4 cicli entrano in crisi, si può capire che entrano in crisi quando si passa dal capitalismo al capitalismo finanziario, cioè quando un'economia, anziché essere basata sulla produzione di beni, si sostiene attraverso gli strumenti della finanza internazionale. In tal modo, secondo lui, inizia la decadenza di uno Stato egemonico in campo economico. Questa dinamica è valida per il Regno Unito all'inizio del Novecento e oggi dagli Stati Uniti, che stanno vivendo la medesima transizione, iniziata con la supremazia dell'economia finanziaria negli anni Ottanta, e non a caso si trovano impegnati oggi in una serie di guerre che, apparentemente non mondiali e tutto sommato controllabili, sembrano sempre più a quelle coloniali dell'Inghilterra a fine Ottocento e finiscono con l'assorbire troppe risorse per uno Stato che è già in crisi. Credo che stia in questo la maggior vicinanza tra il 1914 e la nostra situazione attuale, nel vivere in un periodo di transizione nel quale gli Stati Uniti sono la maggior potenza militare al mondo, ma non sono più i primi in campo economico. Da qui le forme attuali di instabilità nella politica internazionale.
E allora ritorniamo presto, la prossima settimana, in questa rubrica dedicata alla storia, a cura della Fondazione Émile Chenu. Grazie ad Alessandro Celi, che è stato con noi anche oggi.
Grazie a tutti.
La Fondazione Émile Chenu vi aspetta la prossima settimana.